I Vangeli dalla A alla Z, eccoci alla puntata dedicata alla lettera R, R come resurrezione. È inutile dirlo, abbiamo imparato tantissime cose grazie a padre Riccardo che abbiamo oggi in studio. Grazie padre Riccardo.
Grazie, buonasera
a voi. Padre Alberto ovviamente. Che dici Maria? Sono state puntate fino ad oggi intensissime. Lettera R riservata ovviamente a quella che per eccellenza è la resurrezione, una parte molto importante. E abbiamo raccolto un po' degli appunti, ci sono arrivate anche delle domande anche per tramite, qualcuno ci ha fermato per strada, è capitato a me personalmente e così bello. Hanno detto chiedete e quindi abbiamo preso appunto anche di questo. Dunque, si dice resurrezione, un uomo razionale con i piedi per terra potrebbe insomma dire che la fede dei cristiani nella resurrezione è una tesi inventata un po' dai discepoli, no? Delusi per ovvie ragioni. Questa tra l'altro è stata anche una tesi portata avanti da un famoso filosofo e scrittore tedesco nel XVIII secolo, Remaurus, una cosa del genere, adesso non so pronunciarla bene. Del resto è anche da dire che questo è stato anche, come dire, detto da anche coloro che hanno lasciato Gesù Cristo in mano, no, ai suoi persecutori. Altri in realtà dicono che, come dire, i discepoli non erano degli impostori, ma erano rimasti imprigionati in una loro visione mitologica. E quindi questo potrebbe essere una spiegazione. Altri ancora dicono e ritengono che in modo scientifico, quindi sono all'altezza dei tempi, come si userebbe dire, ragionano in un modo critico, ammettendo di aver compreso, diciamo, senza costruzioni o rivestimenti, quello che la vecchia fede della Chiesa cattolica, la Chiesa cristiana propone. Allora, l'argomento è vastissimo, caro padre Riccardo, e quindi iniziamo a parlare di resurrezione.
Il problema si è posto subito, non è soltanto una questione dal XVIII-XIX secolo, ancora oggi le critiche o i dissensi, fin dall'inizio questo problema è sorto, perché andava contro ogni, diciamo, logica, l'esperienza più palpabile, che era quella che quando si muore e basta, tutto finisce lì. Ovviamente le religioni hanno comunque sviluppato un pensiero sull'aldilà, questo non si può negare, in tutte le religioni c'è sempre un credere una vita dopo la morte, questo è una cosa antichissima. La novità di Gesù è stata che questa vita non è che bisogna attenderla chissà quando, dopo la morte, ma è la vita che non muore. Questa è la grande novità del messaggio cristiano. E comunque ha avuto anche delle resistenze e delle contrarietà e comunque delle critiche. Dobbiamo partire dal dato di fede, così l'hanno presentato gli evangelisti, quindi inutile andare a cercare con la ragione una convinzione su questo tipo di esperienza o questo di proposta o di credo. Però la fede ovviamente si illumina anche dalla ragione, non sono delle cose così campate per aria. E quello che sorprende quando noi leggiamo i testi evangelici, i racconti della risurrezione, sorprende anche la difficoltà che hanno fatto i primi discepoli ad accettare questo fatto. Non è che per loro è stata una cosa scontata, seppur Gesù l'avesse annunciato, avesse già parlato di questa vita che non muore, anche della sua vittoria sulla morte. Però anche per loro è stato difficile accettare questo, si vede che le resistenze sono state fortissime. Ora, quello che noi apprendiamo dai racconti evangelici sulla risurrezione è che non si spiega che un gruppo così piccolo di seguaci di Gesù, in grave crisi dopo la morte del Maestro, è proprio un gruppo disperso che si è nascosto per evitare di finire come era finito appunto Gesù in mano alle autorità religiose, che un gruppo in condizioni così precarie a un certo momento decida di uscire dal guscio, dal rifugio, dalle paure, e si lancia al mondo a fare questo annuncio. Qualcosa è accaduto, altrimenti non si spiega che questi discepoli così tentennanti e così anche meschini l'hanno tradito, l'hanno abbandonato, hanno avuto anche una resistenza ad accettare questo dono della risurrezione quando Gesù si manifesta, non credono all'inizio. Però nonostante queste premesse così poco, possiamo dire, favorevoli, loro si sono lanciati, si sono aperti con un coraggio e con una forza enorme a dare l'annuncio di un messaggio che porta pienezza di vita. Per cui Che cosa hanno vissuto esattamente questi discepoli? Noi non lo sapremo mai. Noi abbiamo soltanto la testimonianza dei Vangeli, che sono delle esperienze di fede di queste comunità, ma comunque qualcosa di molto forte, molto profondo, da aver cambiato completamente la loro vita.
La risurrezione è raccontata in tutti i quattro Vangeli?
Certo, è la base della... Diciamo che i Vangeli si scrivono sul racconto della passione e morte di Gesù. Questo è il grande nucleo del Vangelo. Le prime comunità partono dal raccontare questa esperienza, che il loro maestro è stato condannato a morte, però che è risorto. Quindi la passione, morte e risurrezione è al centro del Vangelo. Attorno a questo grande annuncio si costruisce poi tutta la storia di Gesù. Cioè gli evangelisti vogliono far vedere per quale motivo Gesù è morto e come, nonostante questa minaccia di morte sia stata sempre presente nella sua vita fin da piccolo, dirà Matteo, con questa storia della strage degli innocenti, però Gesù ha sempre parlato di una vittoria della vita sulla morte. Quindi la risurrezione è il nucleo, è al centro della fede del cristiano, è proprio il sunto del Vangelo. La buona notizia è questa, di una vita che non muore, di una vita che per la sua qualità si dice che è definitiva, ma dal momento che la persona dà adesione a questa proposta, la persona di Gesù al suo Vangelo, la vita questa definitiva già la possiede, non bisogna aspettare nell'aldilà per vedere se l'avremo o meno.
I Vangeli dalla A alla Z, oggi parliamo di risurrezione, è un argomento che ci appassiona in modo particolare perché il problema di base di tutti coloro che dubitano non è la controargomentazione storica, come dire, o scientifica. Il problema nasce dall'idea naturalistica della conoscenza e qui siamo purtroppo sul campo della scienza pura. Soltanto secondo le leggi, appunto, della materia nello spazio e nel tempo è verificabile in via sperimentale, così si dice, se una cosa, una materia, un essere può essere vero, verosimile, ragionevolmente vero, insomma. E quindi questi dubbi ci sono stati anche argomenti forse a me trattati in maniera eccessiva, perché la Chiesa primitiva vuole fornire, diciamo, questa conoscenza scientifica, questa azione, solo nell'ambito limitato dell'intelletto umano, mentre invece la questione del messaggio evangelico è qualcosa di molto più profondo, certo. E di poco materiale, insomma, poco tangibile, ma una cosa che perfora, diciamo, e tocca l'animo di ogni persona che è alla ricerca. Allora Maria,
io volevo chiedere una cosa. Dunque, visto che la risurrezione è il principio e anche la fine, un traguardo, diciamo, di tutto il cammino, perché noi partiamo da una attesa per la nascita, ricordando tutta la vita di Cristo, quindi ci abbiamo l'avvento, poi ci abbiamo la quaresima, la preparazione a questo grande evento della risurrezione, viviamo il tempo pasquale. Allora, riportandolo alla vita quotidiana di tutti i giorni nostra, E essendo la risurrezione vita, quotidianamente è risurrezione ogni volta che superiamo una difficoltà, un limite, e superiamo questa morte presunta del nostro buonsenso, in cui dovremo essere sempre tranquilli.
Ma certo, questa è la novità di Gesù, che la vita è una realtà che cresce continuamente, quindi ogni avversità, ogni ostacolo, ogni situazione dolorosa, difficile che si supera è all'insegna di questa risurrezione. Cioè gli ostacoli della vita non ci fanno regredire, ma ci spronano, ci spingono ad andare ancora con più forza su quella che è la strada che per noi cristiani è quella che Gesù ci ha indicato. Non c'è un'altra strada per noi. Ecco, è ovviamente una strada tante volte molto faticosa, a volte anche piena di ostilità o di imprevisti, come la strada di qualunque umano mortale. Però per noi, per noi cristiani, o per chi veramente scopre e dà questa adesione a Gesù, la strada è percorribile, perché gli ostacoli non fanno altro che spingerti ad andare avanti. E questa è la risurrezione. Cioè non ti tiri mai indietro, ma vai avanti sapendo che il traguardo lo puoi raggiungere. Il traguardo sarà sentirti veramente in piena comunione con Lui. Questa è la nostra anche attesa, di vivere in piena comunione con il Signore. Però già nella strada che noi percorriamo con Lui sentiamo che questa vita sta crescendo in una maniera sempre progressiva. E questa è la risurrezione. Per cui al momento della morte, la morte sarà quando il nostro fisico non avrà più la possibilità di reagire o agli ostacoli esterni o a quelli del nostro fisico, ormai il fisico si è deteriorato così tanto che non si può andare più avanti. Ecco, questo momento finale sarà anche la grande vittoria, sarà la grande occasione perché la persona manifesta quella vita in un modo così ricco, così profondo, così autentico. Quindi la morte non sarà un perdere, ma un finalmente guadagnare. Cose che già si sono sentite comunque lungo il cammino.
Dal punto di vista teologico, l'uomo è diviso in due. Una parte è la sua anima, una parte è il suo corpo, essenzialmente. La prima è nobile, è incorruttibile, mentre invece è imprigionata la stessa, cioè l'anima, nell'ignobile secondo, che sarebbe poi il corpo. La differenza tra resurrezione e incarnazione è causa di confusione tra anima e corpo.
Cioè, lei dice reincarnazione, non incarnazione.
La reincarnazione.
Quindi qui abbiamo a che fare un po', purtroppo noi siamo reduci, la nostra cultura proviene dal mondo greco, dalla filosofia greca, e questo non ha fatto sempre un buon servizio al pensiero con tutta la bontà di quello che è stata la cultura greca classica. Per gli ebrei, per esempio, il mondo semitico, il mondo biblico, non esiste questo sdoppiamento, questa divisione. L'essere umano è un essere una cosa sola, cioè la persona, dal momento che è persona, deve avere uno spirito, deve avere un'anima, in questo senso un respiro che lo porti avanti. Non c'è questa distinzione, come poi i greci faranno, che ha portato a questa visione dualista, ma anche molto penalizzante per il corpo, perché mentre lo spirito era quello che ci portava verso il divino, verso l'alto, il corpo era quello che ci portava verso la terra, il materiale, il pesante, il corrotto, eccetera, eccetera. Questo ha portato anche a delle eresie, anche dentro della Chiesa, questo negare il corpo o ed esaltarlo fin troppo. Ecco, noi dobbiamo tornare a quella saggezza orientale, la saggezza biblica, in cui l'essere umano è indiviso, è una realtà completa dove sia il corpo sia lo spirito necessitano l'uno dell'altro per potersi manifestare, poter andare avanti. Allora, se noi superiamo un po' questa divisione tipica del mondo classico, forse comprendiamo meglio anche la novità di Gesù, perché lui era un semita, lui veniva dal mondo ebraico, quindi lui ragionava con le categorie di pensiero della sua cultura. E anche gli evangelisti in un certo modo hanno continuato in queste categorie, seppur già in altri testi del Nuovo Testamento si vedono questi influssi della visione greca di questa divisione. Quindi noi non dovremmo mai pensare il corpo come un carcere e l'anima come qualcosa che vive imprigionato, ma il corpo sarà la dimora dello spirito. Per noi cristiani è qualcosa di sacro, perché dove lo spirito viene a risiedere non è lo spirito di chissà chi, è lo spirito del Signore, dal momento che noi diamo l'adesione a Lui. Per cui noi dobbiamo recuperare questa unione che permette di comprendere meglio il messaggio di Gesù.
Ma non si può parlare così di troppa fisicità del cristianesimo, cioè non è così che il cristianesimo è più materialista, diciamo,
ma
di tutte le altre
religioni. Ma guardi
che
il cristianesimo è partito anche da questa realtà sensoriale. Le esperienze che hanno fatto i primi cristiani avevano a che fare con i sensi, non con la mente, con la ragione. Non era una dottrina, una filosofia, non era proprio uno speculare su qualcosa che qualcuno in maniera segreta ci ha rivelato. Se te prendi la prima lettera di Giovanni, bellissimo, quello che i nostri occhi hanno visto, quello che le nostre orecchie hanno sentito, che le nostre mani hanno toccato, questo noi ve lo annunciamo. Quindi la fisicità proprio è qualcosa che ha a che fare con i sensi. Questa è la grande novità anche della fede cristiana, ad un Dio incarnato. Dal momento che Dio ha deciso di diventare uno di noi, ha preso la nostra natura umana, possiamo incontrarlo nella carne dell'essere umano, e questo significa che i sensi hanno prevalgono in questo senso, senza nulla togliere alla ragione, perché dobbiamo sempre esercitarla, però da questo punto di vista la fisicità ci rende molto più vicini gli uni gli altri, e soprattutto se noi diciamo che Dio si è incarnato nel corpo, nella carne, ovviamente noi dobbiamo avere un rispetto massimo verso questa carne, che è la persona dell'altro anche, quindi né oltraggiarla né abusare, ma in nessuno dei modi che possa creare appunto dolore o mancanza di dignità o abuso nei confronti dell'altro.
I Vangeli dalla A alla Z, la puntata di oggi è affidata alla lettera R come resurrezione. Ricordo che il prossimo mese capita proprio l'ultimo giorno, il 30 di aprile. La puntata sarà dedicata alla lettera S come Spirito Santo, anche qui uno sterminato modo di raccogliere domande, perché ce ne sono tantissime da rivolgere ai nostri illustri ospiti. che si alternano, oggi padre Riccardo Perez Marquez, la prossima puntata padre Alberto Maggi.
Allora, padre Riccardo, volevo chiederti una cosa: come possiamo concepire la vita eterna, visto che materialmente non è eterna, però spiritualmente eterna, e c'è un discorso di trasformazione? Allora, spieghiamo ai nostri ascoltatori il valore e il significato della vita eterna, che leggiamo e ripetiamo tante volte nelle formule, no? Anche in chiesa.
Sì, che della vita eterna nostro Signore ha parlato molto poco, quindi abbiamo pochi dati per poterne parlarne riguardo di questo. A Gesù gli interessava più la vita presente, la vita di questa terra, di questa nostra società, di questa nostra realtà odierna, che bisogna sempre migliorare. Quindi noi crediamo una vita definitiva, più che eterna, perché eterno ha a che fare con un tempo illimitato, ma noi non possiamo parlare del tempo dopo la morte. Il tempo serve qui, su questa terra, come lo spazio, superata la soglia mortale, tempo e spazio finiscono la loro funzione. Per cui è meglio parlare di vita definitiva, cioè una vita che per la sua qualità, certo, è eterna, è per sempre, però che già dal momento che noi l'abbiamo accolta su questa nostra realtà umana, nostro essere oggi persone umane, è già qualcosa che ci distingue, che ci identifica, che ci permette di gustarcela la vita anche in un modo unico. Questa è la vita eterna. Già qui ci gustiamo il bello del vivere, non dobbiamo aspettare un al di là, non è un paradiso promesso come in tutte le religioni, per cui qui dobbiamo soltanto patire, rassegnarci, no. Subire. No, no, Gesù non vuole questo. Gesù vuole che già qui su questa terra creiamo il paradiso, che possiamo vivere bene, anche con tutte le difficoltà si possa vivere bene. Questa è la vita eterna.
Quindi ogni giorno viviamo la risurrezione. Certamente. In ogni momento. Quindi la risurrezione è definitiva e costante nel nostro iter quotidiano.
Certamente, questa è stata l'esperienza delle prime comunità. San Paolo parla dei componenti della comunità come dei risorti in Cristo. Noi che siamo risorti, Paolo ancora era vivo, ma già si vive come una realtà che identifica la persona e che gli permette di capire il valore stesso della vita. Per cui il fatto che noi celebriamo l'Eucaristia la domenica e il giorno della risurrezione non è una cosa che attendiamo, già noi crediamo in questo evento, in questo grande segno di vita che ha superato la morte, e noi celebrandola la stiamo anche accogliendo in noi, la stiamo anche dimostrando con la nostra vita, che crediamo in questa realtà così unica e forte che non muore mai. Quindi ogni giorno viviamo la risurrezione, certamente.
È vero, possiamo dire che la risurrezione è vita e la vita è amore, e quindi l'amore è la dimostrazione della risurrezione?
Certo, quando tu di fronte al male sai rispondere col bene, questa è la risurrezione. Quando di fronte all'odio tu sai metterci un po' di misericordia, di comprensione, di proposta di veramente crescere nel bene, questa è la risurrezione. Cioè non ti lasci condizionare dal male, non ti lasci veramente così rinchiudere in questa sfera di odio, di vendetta, che è quello che porta alla morte, certamente. Quando uno esce da questo vicolo cieco, vive già la risurrezione, certamente.
Abbiamo terminato la prima parte, comunque voi restate con noi. Per chi ci ascolta in podcast può tra qualche secondo cliccare la seconda parte, che arriverà tra breve.